interroghiamo. Così fanno i professori, no? Il giorno oggi non interroghiamo, oggi spieghiamo. Torniamo a Luca 11. Alessia dov'è? Compleanno? Ah, sta studiando. Wow. Me l'hai levato da qua. Mettiti qua davanti così. Se ti metti qua davanti così lo vedo pure io. Come vuoi tu? Luca 11. Sta domenica abbiamo da fare, lo so. Mi chiedo, mi informo. Tu sì, figurati. Non si pittura d'inverno, si pittura d'estate. Luca 11, dal versetto. Qua siamo così, perdonatevi voi che siete magari la prima volta e venite. Voi vi ho già visto, giusto? Sì. Ma noi siamo così, una famiglia, si parla, si fa, si chiede anche cose di famiglia. Ah, ricordatevi, giorno 8 abbiamo l'agape. Vi state organizzando? Io so che ci saranno gli assenti, no, è vero? Ma a quale processione andate giorno 8? Dite? Perché a sto punto? Ci ha buttato. Giorno 8 verrà il pastore Walter, il pastore Enzo Spinzo con un gruppetto degli anziani e il pastore Giorgio, il nostro fratello di Rombiolo. E verranno qui, saremo insieme, mangeremo insieme e poi condivideremo un po' di tempo con la preghiera e la parola. E sarà un momento per poter stare insieme davanti al Signore, come si stava una volta. E chi ha qualche persona veramente che è nel bisogno, che non ha nessuno, e vuole portarlo per farlo mangiare qui, siamo ben lieti. Ci sarà un piatto di pasta caldo per lui. Va bene? Non mi portate i finti poveri, portate le persone veramente che sono nel bisogno. Non devono essere per forza poveri, però anche quelle là che sapete sono persone che hanno i figli ormai tutti al nord, sono lasciati da soli. E allora, portiamo. Dici, vieni, ti faccio passare una giornata di festa in maniera diversa. Va bene? Gloria a Gesù Cristo. Iniziamo dal andiamo al capitolo 12. Nel frattempo, essendosi radunata la folla a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù prese a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa guardati dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Abbiamo detto i farisei sono i religiosi e ho detto sempre non ci riteniamo fuori dai religiosi, perché noi molte volte cadiamo nella religiosità. Che cosa significa religiosità? Significa, ecco, venire al culto, ascoltare uno scemo che parla per un'ora, poi alzarsi e dire va. Ho dato qualcosa, ho fatto qualcosa anche in maniera religiosa, la Bibbia l'ho spolverata, va bene così. Gesù non ama questo. Gesù li chiama ipocriti. Questa è ipocrisia. Noi dobbiamo imparare a vivere da figli di Dio. Gesù è venuto a portare il suo regno ed è venuto a cambiare la nostra natura da uomini a figli di Dio. Da uomini a cristiani, cioè seguaci di Cristo. Cristiani non significa altro che seguaci di Cristo. Questo è venuto a fare Gesù. E quando è venuto a cambiare la natura, è venuto a cambiare il nostro parlare, il nostro vivere, il nostro rapportarci con gli altri. È venuto a cambiare. Dici, ma quindi tu sei perfetto ora? No, non sono perfetto. Ho bisogno dello Spirito Santo. Ecco perché noi chiediamo e facciamo la preghiera dello Spirito Santo il venerdì. Ho bisogno dello Spirito Santo che mi guidi, che mi insegni. Ieri abbiamo detto, ieri perché ha seguito la diretta, ieri abbiamo detto proprio questo. Io prego, mi piace, il Signore mi ha fatto rivedere quella preghiera del papà di Sansone che chiedeva, manda il tuo angelo affinché ci insegni, affinché ci insegni. E ancora oggi, noi abbiamo qualcuno che è più di un angelo, ma è lo Spirito di Dio. È Dio stesso che viene e ci insegna. E io dico, Signore, anche questa sera, insegnami a saper amare, a saper servire, a saper essere un tuo figlio. Io voglio questo, io desidero questo. Io non sono arrivato. Il Signore mi ha messo da questo lato, ma ancora io ho bisogno di imparare da Dio. Sai quando finirò di imparare? Come quando finirete anche voi? Quando saremo nel cielo, davanti alla presenza del Signore. Perché dice così nella Bibbia, che in parte, oggi in parte conosciamo e in parte profetizziamo. Ma quando saremo lassù nel cielo, conosceremo appieno. Quindi noi finiremo di imparare quando saremo alla presenza di Dio. Oggi abbiamo bisogno che Lui ci insegni. Oggi abbiamo bisogno della parola di Dio che ci insegni. E questa parola, prima di insegnarla a voi, Dio la insegna a me. E Gesù diceva così, prima di ogni cosa guardatevi dal lievito. La religiosità è come il lievito. Cosa fai quando io so che voi fate il pane, no? Tutti a casa e fate un pane eccezionale. Quando si mette un po' di lievito, cosa fa la pasta? Ma il pane del Signore com'era? Cioè privo di lievito. Noi non abbiamo bisogno di avere una parola gonfiata. Noi abbiamo bisogno di una parola genuina. Genuina. Non abbiamo bisogno di tanti. A scuola, quando ero alle scuole elementari, mi facevano fare la cornicetta. Prima di fare il problema, dovevi fare la cornicetta. Cioè, tu già eri in ansia perché dovevi fare il problema, che non lo capivi. Due mele più due mele, quanto faceva. In più dovevi fare la cornicetta. È la stessa cosa oggi la religione che fa, tante cornicette di fronte alla verità di Dio. E non ti insegnano la verità, te la fanno vedere e dice, se la vuoi capire capiscila tu. Però io ti ho fatto la cornicetta. E tu ti senti a posto perché hai fatto la cornicetta più bella del quaderno. Guarda, c'erano i miei compagni che facevano, guarda com'è venuta perfetta la mia cornicetta. È venuta perfetta. E io ero diventato bravo a fare le cornicette. Non riuscivo a risolvere il problema, ma le cornicette si devo fare. Però, Signore, io voglio adesso imparare a risolvere i problemi. Non mi interessano fare le cornicette. E la religiosità è una cornice che noi mettiamo intorno alla verità. A noi ci interessa invece la verità. Perché è la verità che ci rende liberi. La verità ti renderà libero. Gesù è venuto e ha portato la verità. Gesù ha detto, io sono la verità. E la verità ti renderà libero. Da che cosa? C'è un cantante negli anni '80 cantava liberi, liberi, da che cosa? Neanche lui sapeva da che cosa, perché si sentiva schiavo. Ed è schiavo. Schiavo di vizi, schiavo del peccato, schiavo. E non sa come essere libero. E il mondo è così, gli uomini sono così, tutti noi siamo così. Certe volte ci sentiamo incatenati, ma non sappiamo da che cosa. Perché abbiamo smesso di guardare alla libertà, alla verità, perdonatemi, se abbiamo smesso di guardare alla verità, perché è la verità che ci rende liberi. È la verità che ti rende libero. È vero o no? Avevate mai qualche segreto che avete tenuto dentro e cercavate di nascondere, ma quando alla fine siete riusciti a dire la verità, dici finalmente ora sono libero. Sono libero. Vi è mai capitato? A me pure, mi è capitato. Quando ero ragazzino mi è capitato. Combinavo le marachelle e poi le tenevo nascoste. Ma quando... E non ce la facevo perché dico prima o poi mi scopre, prima o poi mi scopre, prima o poi mi scopre. E quando andavo e dicevo la verità a mio padre, poi mi sentivo libero, non mi interessava più nulla. Perché ero libero. Libero da quel problema. Ed è una cosa nella natura, sto parlando di qualcosa di fisico, figuratevi di qualcosa di spirituale, che rende schiavo l'uomo e lo rende succube, depresso, lo porta nell'ansia, nelle paure, ti attanaglia, perché non sai come uscirne. Io ho parlato con tante persone che mi dicevano, sì, io lo so che c'è un Dio là sopra, ma qui sotto i problemi me li devo risolvere io. Vabbè, se lo vuoi risolvere tu, risolvi. Io quando mi mettevo a risolvere i miei problemi da solo, non ci riuscivo mai. Ma quando andavo ai piedi della croce, chiedendo aiuto al Signore, in qualche maniera Lui provvedeva, mi apriva la mente, mi mandava persone. Persone che io non conoscevo. Un giorno una persona mi chiama, io ero qui a Vibo che lavoravo, voi sapete la mia testimonianza, io ero qui a Vibo che lavoravo, non riuscivo a essere trasferito da Vibo a Reggio Calabria. E un giorno una persona mi chiama sul mio numero di cellulare, io non lo riconosco, non sapevo chi era, il numero non ce l'avevo registrato, mi dice sono Tizio, Caio, ho saputo che tu hai questo problema, prepara la domanda perché dopodomani tu sarai a Roma a parlare con il capo e vedrai che troveremo la soluzione per mandarti a casa. Io dopo 3 mesi ero a casa e non avevo chiesto a nessuno se non a Dio. Negli anni precedenti avevo provato di tutto. Quando mi sono rivolto solamente a Dio, Dio ha provveduto. Quindi non è vero che Dio si guarda i suoi problemi e a noi non ci pensa. Non è vero per niente. La verità ti renderà libero. E la verità ha un nome, Gesù Cristo. La verità ti libera dalle paure, dalle ansie, dalle depressioni, ti libera da tutto quello che sono le circostanze di questo mondo e ti fanno sentire chiuso, ti fanno sentire spaventato. Non mi ricordo con chi parlavo l'altro giorno, con Alessio di Ferrara. Dice, io parlo con i miei colleghi stessi mi dicono, Alessio, io non so quello che sta succedendo nel mondo, ma non ho mai visto le cose come stanno ora. E mi sta causando una paura tremenda. Mi sta causando una paura tremenda. Gli uomini hanno paura. Io parlo con i miei colleghi della stessa cosa. C'è paura nel mondo. Non si sa dove si sta andando, verso dove si sta andando. L'unica sicurezza che ho, Lucia, è che Gesù ha detto io sarò con te fino alla fine dei tempi. E so che se io posso mentire, se mia moglie può mentire, il mio Gesù certamente non potrà mentire. Perché il mio Gesù ha detto sarà con me, lui sarà con me. Prima di ogni cosa guardatevi dal lievito dei farisei, che ipocrisia! Non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, né di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Ora dico a voi, amici miei, Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare niente di più. A quel tempo sta parlando Gesù ai suoi discepoli, dice: non abbiate paura di chi vi dice che vi può uccidere. Oggi io dico: non abbiate paura delle malattie che possono uccidere il nostro corpo, ma abbiate paura bensì di chi vi potrà portare nella genna eterna. Chi vi allontana dal Signore, chi vi fa perdere la fede, di quelli dobbiamo avere paura. Non delle malattie, non delle guerre, non delle carestie, non di tutto quello che ci sta intorno e che ci vuole fare spaventare. Non abbiate paura di questo. Ma dice: abbiate paura di coloro che possono portare il vostro corpo nella genna. Genna, Gesù intendeva l'inferno. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna? Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Non so se avete compreso qui. Noi valiamo più di molti passeri. Noi valiamo di più. Noi valiamo il sangue. Che valore ha il tuo sangue? Che valore ha? Ha valore la tua vita? Questo intendo. Ha valore la tua vita, sì o no? Ha un valore per te? Quanto vale la vita di tua moglie o dei tuoi figli per te? Se glielo chiedo oggi a Giusy, che valore ha la vita di Francesco? In me non si può misurare. Ed è la vita di un uomo, di un bambino. Non gli chiedo che valore ha la mia vita per mia moglie, perché sennò, perché c'è il Black Friday per mia moglie. Mi svaluta subito. Francesco, grazie a Dio che la mia vita per Gesù vale molto. Per mia moglie non lo so. E stiamo parlando, ripeto, di una vita umana. Che valore aveva la vita di Gesù? Io non sono giù, attenzione, vi faccio comprendere quello che voglio dire. Gesù era giusto, non aveva commesso mai il peccato, non aveva disubbidito alla legge, non aveva commesso il peccato, non era caduto nelle trappole del diavolo, quindi nelle tentazioni e tutto quanto. Aveva fatto solo il bene. Aveva dato da mangiare a più di 10.000 anime, aveva guarito persone che... Dice che se si dovevano raccontare tutte le storie, tutti i miracoli che Gesù aveva fatto, dice che a quel tempo non sarebbero bastati tutti i libri della terra per contenerli. Immaginate che cosa è che ha fatto Gesù, una rivoluzione ha fatto Gesù. Eppure i farisei, i sadducei, i dottori della legge l'hanno preso e l'hanno crocifisso come uomo ingiusto. Ancora oggi in Israele, nel libro, c'è il libro dei giusti, non so chi lo sa, ma c'è il libro dei giusti, quelli che hanno salvato gli ebrei dal massacro dei nazisti, e c'è anche il libro degli ingiusti. E nel libro degli ingiusti c'è il nome di Gesù. Che valore ha la vita di Gesù? Ha un valore immenso. E lui, giusto, ha dato la sua vita per noi. Lui, giusto, è morto per me. Ingiusto. E mi ha detto, perché me lo dice qui, che ha detto che la mia vita vale più di dei passeri. E lui conosce il numero dei miei capelli. In altri passi è scritto che lui conta addirittura le gocce delle mie lacrime e le conserva negli otri. Lui conosce e mi scruta le reni. Lui sa ogni cosa di me. Dice il salmista del Signore, dice: tu tessevi le mie ossa nel grembo di mia madre. Questo è Dio. Non è vero che è un Dio distante. Non è vero che è un Dio che pensa ai fatti suoi. Non è vero che Gesù non sta guardando ai nostri problemi, alle nostre ansie, alle nostre preoccupazioni, alle nostre circostanze negative. Lui ci sta guardando, però sta vedendo se noi stiamo gridando a Lui o stiamo chiedendo al compare. Se noi ci stiamo fidando di Lui o ci stiamo fidando degli altri. Perché noi siamo bravi. Diciamo: Signore, aiutami. E poi: grazie compare che mi hai aiutato. Ma non hai gridato al Signore e chiesto aiuto e non hai pregato Dio? E a Lui quando è che lo ringrazi? Quando il mio problema si è risolto, il primo che ho ringraziato, sapete chi è stato? Poi ho ringraziato pure quel collega sindacalista che è intervenuto. Ma il primo di aver ringraziato è stato il Signore. Sono salito sul pulpito a Reggio e ho detto: oggi il Signore mi ha liberato. Non dimentico il bene che mi viene fatto dagli altri, ma riconosco chi è che ha mosso il cuore di quelle persone nei miei confronti. Mi capito, no? Ora io vi dico, versetto 8, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E torniamo a cosa significa questo rinnegare. Non è, dice, sai, non conosco Gesù. Perché molti dicono: non conosco Gesù con la bocca, ma poi con i fatti fanno le opere che Gesù ha detto di fare. Sono quelli che dicono di conoscere Gesù e poi non fanno l'opera di Gesù. Questi sono coloro che rinnegano Gesù, sono coloro che gli voltano le spalle. Vi ricordate la parabola che Gesù ha fatto? Dice: c'erano due fratelli e un padre andò dal primo. Gli disse: figlio, domani devo andare nella vigna. Vieni con me? Certo, papà. Domani a che ora mi devo alzare? Alle 6, 5:30 sono pronto. Vado al secondo: figlio, domani dobbiamo andare alla vigna. Mi viene ad aiutare? No. Secco. Mio figlio ha preso dal secondo. No, basta. No. E non fa però quello come fa il secondo, che dice: no, rimane sul no. Rimane sul no, no. Dice: io sono una persona integra. Se dico una cosa, io quella faccio. E se no, è no. Io tante volte mi dice: vieni con me a papà. No. E mi aspetto, sai, quando apro la porta: aspetta papà, sto venendo. Niente. Sono 17 anni che sta cosa non è vero mai. Però il secondo figlio in questa parabola che Gesù fa, erano altri tempi, questo secondo figlio invece si alza la mattina e va in lavoro col Signore. E poi Gesù dice: chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Chi ha detto sì o chi ha detto no? Che è andato a fare effettivamente la volontà del Padre. E dice che chi rinnegherà Gesù davanti agli uomini, Gesù lo rinnegherà davanti al Padre. E chi invece riconoscerà Gesù davanti agli uomini, Gesù lo riconoscerà davanti al Padre e agli angeli del cielo. E chiunque dirà alcuna parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa, o di quel che dovrete dire, perché lo Spirito Santo in quello stesso momento vi? Come? Come? Hai visto che ancora nel nuovo patto dice insegnerà. Chi ci insegnerà? Enzo. Ah, visto? È preparato Enzo. E se non vi è interrogata a voi, a sorpresa è interrogata a Enzo. Contento? La Bibbia non ce l'avete, ve la regalo? Ah, che tiene a casa? Le togli la polvere ogni tanto, sì? Ora qualcuno della folla gli disse, maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. E gli disse, uomo, chi mi ha costituito giudice o arbitro su di voi? Poi disse loro, fate attenzione, guardatevi dall'avarizia, perché la vita di un uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse loro una parabola, la tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo, che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni, riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco. Verso? Dio odia i ricchi? No. Dio vuole solamente i poverelli? No. Dio ama solo i ricchi? No. Dio ama coloro che cercano la sua faccia. Che siano ricchi o poveri, Dio ama coloro che cercano la sua faccia. Coloro che cercano Lui prima di ogni altra cosa. Poi io so una cosa. Che Dio non mi farà mancare nulla di quello di cui ho bisogno. Il di più non mi interessa. Perché se il di più mi fa diventare avaro, se il di più mi farà allontanare da Dio, perché ho i piaceri di questo mondo che devo soddisfare, il di più non mi serve. Che diceva una preghiera, Signore, che io non diventi povero affinché la mia mano non tenda verso il rubare e che io non sia ricco affinché non mi dimentichi di te. Che preghiera di uomini sapienti. Che preghiera di uomini sapienti. Oggi c'è una cultura diversa nella Chiesa. Se non sei ricco, non sei benedetto da Dio. E allora possiamo andare a casa. Andiamocene a casa, perché non siamo ricchi. Questo non è l'Evangelo di Gesù Cristo. L'Evangelo di Gesù Cristo sta scritto così, questo in Atti. Guardate che fa lo Spirito Santo. A me mi piace questa parte perché mi fa veramente vedere la grandezza di Dio. Solamente che noi non ci crediamo, questo è il problema. Capitolo 4 di Atti, versetto 32. E guardate che dice, era una chiesa piena di Spirito Santo. Come ho detto ieri sera, una chiesa all'antica, dove non c'erano videoproiettori, nemmeno noi ci abbiamo videoproiettori, non ci abbiamo nemmeno i teloni. La vedi, se lo tenevi qua davanti, lui voleva vedere a zio Giovanni. Non capite? È semplice, no? Francesco, non ti capisco, solo zio ti capisce. Gloria a Gesù Cristo. Era una chiesa all'antica, la chiesa degli Atti degli Apostoli, una chiesa piena di Spirito Santo, piena del fuoco dello Spirito Santo. Cosa vogliamo avere noi? Le ricchezze o il fuoco dello Spirito Santo? È che non lo conosciamo il fuoco dello Spirito Santo, perché se lo conoscevamo, se lo conoscevamo veramente, non ci interessava nient'altro. Voi pensate che un uomo che si chiama Apostolo Paolo, apostolo di nome, Paolo di cognome, l'Apostolo Paolo scrive questo ad un certo punto. Dice: io non so se nella carne o nello spirito, ma un uomo, un fratello, e parlava di lui stesso, è stato rapito fino al terzo cielo e ha visto cose ineffabili che non saprei nemmeno descrivere e pronunciare. E da quel momento in poi Paolo stesso non ha avuto più paura né di morire né di lasciare questa terra, perché sapeva dove stava andando. Se uno conosce veramente la potenza e la pienezza che c'è nello Spirito Santo, la grazia che c'è nello Spirito Santo, tu non hai paura di nulla. Non hai paura di nulla. Io vi racconto sempre questa testimonianza, io non so quanti mi credono, però io ci credo a queste cose qui, io ci credo fermamente. Il figlio di un pastore in America è morto in una vasca, perché in maniera sciocca si era messo a vedere il football americano con la televisione sulla vasca da bagno, mentre si faceva il bagno. La televisione scivola, cade nell'acqua e lui muore folgorato. Il padre era in chiesa e faceva il culto. Vedi che significa non andare col padre in chiesa? E quando torna a casa trova la mamma scioccata, che è talmente scioccata che non aveva chiamato nemmeno i soccorsi, e il bambino ancora nell'acqua. E lui non è che dice si fa prendere dal panico, sale sopra, gli fa la respirazione bocca a bocca e inizia a imporre le mani, a sgridare questo demone di morte, inizia a pregare, ma non succede nulla, il bambino morto era, morto rimane. Ad un certo punto chiama l'ambulanza, arrivano, fanno anche loro respirazione, fanno tutto quello che c'è da fare in quel momento per cercare di rianimare il ragazzo, e il padre che era di sopra e stava pregando, ad un certo punto, stanco, veramente afflitto, amareggiato, come si può stare in quel momento, grida al Signore e dice: Signore, io non ho più fede, ti prego, dammi la tua fede. E in quel momento il bambino ha un sussulto, il cuore torna a battere, lo prendono e lo portano in ospedale. In ospedale era in coma, il padre continua a pregare e gli mettono il catetere, e nel catetere iniziano a vedere i medici, praticamente i reni si erano distrutti, spappolati, cioè il bambino era rovinato. Vi dico questo per farvi comprendere come il bambino era. Dice: se anche ritornerà in vita, dicevano i medici, sarà un bambino che vivrà una vita vegetale, non sentirà niente. Il padre prega, dopo non mi ricordo adesso quanti giorni, il bambino si rianima. E la prima cosa che dice al padre fa: papà, l'hai fatto questa volta, non lo fare mai più. Cioè il bambino, dopo non so quanti giorni, con tutti i problemi clinici che dicevano che doveva avere, il bambino parlava e ragionava. Diceva: papà, non lo fare mai più. Se dovesse capitare un'altra volta, non lo fare mai più. Dice: che cosa? Io ero col Signore che passeggiavo e tu mi hai riportato qua. Mentre ero col Signore, Il Signore mi ha detto, ora devi tornare giù. E io dicevo, no, Signore, no, devi ritornare giù perché tuo padre, che ha l'autorità su di te, mi ha chiesto di riportarti giù. Ma quel bambino che oggi è un uomo fatto, è nel ministero, ha dei figli, sposato, quindi sta bene, quel bambino ha visto cose ineffabili. Ha detto, papà, se dovesse capitare un'altra volta non lo fare più, non mi richiamare, perché io stavo nella grazia. Noi non riusciamo a comprendere, noi pensiamo che la nostra vita è qui, su questa terra, fatta di... fatta di fidanzamenti, di amori, di bambini che nascono e sono bellissimi, preziosi, qualcosa di meraviglioso. Non è figlio mio, però mi si apre il cuore, solamente mi si apre il cuore a vedere i miei bambini, è qualcosa di meraviglioso. Sono veramente qualcosa di prezioso i figli. Però non è questo, la nostra vita non è questa. C'è tutto quello che di bello noi oggi vediamo. Io sto mandando a mia moglie in continuazione, lei mi dice che la stalkerizzo, gli sto mandando paesaggi di neve. Ho paesaggi con cascate, vedo cose meravigliose, ci stanno nel mondo, sono cose bellissime, ho trovato, lei non se n'è accorta, ho trovato addirittura la fotografia, gli ho mandato un video, di un posto dove siamo stati vicino alla Svizzera quando sono andato a Lecco con tuo cugino, che mi ha portato, lei non se n'è accorta perché figurati se si rende conto, con quel fiume, le cascate, bellissimo, posti stupendi. Posti veramente bellissimi. E tu dici, ma cosa c'è di più meraviglioso, Tony? Non abbiamo visto il cielo. Non abbiamo visto quello che Dio ha preparato per me e per te, Tony. Perché c'è qualcosa di più grande. Perché se l'ha detto Gesù, c'è. Se Gesù ha detto io adesso vi lascio, andrò e vi preparerò un posto e quando sarà pronto tornerò e vi prenderò. Dio ha preparato qualcosa che è superiore a quello che noi immaginiamo oggi. Noi immaginiamo che questo coro che canta bene, sicuramente non è il migliore che ci sta nel mondo, ma canta benissimo per me. A me piace. Ma questo coro, dice, inizia, è bellissimo, perché non hai sentito il coro degli angeli. Perché non hai sentito gli angeli cantare davanti a Dio. Non hai sentito l'adorazione di tutti i santi nel cielo? Noi ci stiamo fermando a livello terra, ma non stiamo mai andando oltre, non stiamo guardando oltre. Noi qui, dice il Signore, siamo di passaggio. E finché siamo su questa terra, che dobbiamo fare? Certo che dobbiamo fare il nostro meglio, ci dobbiamo godere anche di quello che Dio ci ha dato su questa terra, di figli, mogli, mariti. Di madri, padri, dobbiamo godere. Io finché c'è stato mio padre in vita, ho goduto della sua. Quando se n'è andato, è mancato un pezzo della mia vita. Ma il Signore mi ha consolato e mi ha detto: presto sarete insieme. Non come padre e figlio, ma come figli di Dio. Saremo insieme. Perché nel cielo, noi immaginiamo che nel cielo saremo, mia moglie immagino, ma io lo so, è una grazia di Dio. E nel cielo saremo ancora tutti mariti, mogli, figli, padri. No, noi saremo tutti figli di Dio. Non ci saranno più legami, questi della terra. Saranno legami diversi. Saranno legami diversi, ci riconosceremo dall'amore che avremo avuto gli uni per gli altri, ma saremo completamente trasformati ad immagine e somiglianza di Gesù Cristo. E i nostri legami saranno totalmente diversi. Non ci sarà più uomo o donna. Non ci sarà più fidanzatino. Già, è finito. Così metto l'anima in pace io. Sto più tranquillo. Mi capite quello che voglio dire? Noi siamo sempre troppo che guardiamo la terra. Noi siamo troppo a livello. Ma dice, che dice il Luca? Quando vedrete accadere queste cose, che dobbiamo fare? Alzate il vostro capo e guardate verso su, perché la vostra redenzione è vicina. Iniziamo a imparare a guardare verso il cielo. Iniziamo a guardare quello che Dio ha preparato per noi. Iniziamo a cercare la sua faccia. Torniamo ad Atti capitolo 5. Sì, 4, perdonatemi, versetto 32. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore, di una sola anima. E nessuno diceva essere suo, e nessuno diceva di essere suo quello che aveva. Guardate che livello che aveva raggiunto la prima chiesa. Senza, torno a ripetere, videoproiettori, televisori, computer, aria condizionata calda, fredda, ventilatore, batteria, audio, niente, senza nulla di questo, avevano raggiunto un livello che oggi noi nemmeno ci immaginiamo. Erano di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva. Toccagli il telefonino a mio figlio, toccaglielo. Prendi, dici, guarda, oggi me lo tengo perché mi serve. Ti morde qua il calcagno e non lo molli più. Non c'è il cuore. Non c'è il cuore. Non c'è la stessa anima. Non c'è lo stesso spirito. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza, guardate cosa succedeva, ora non so se dunamis, dinamis o non lo so, però era grande potenza, perdonami, io sono italiano, non sono greco, e io leggo grande potenza. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Guardate che cosa predicavano. Oggi ci sono grandi dottori che predicano grandi dottrine, ma loro che predicavano con grande potenza, predicavano la resurrezione di Gesù il Cristo. E grande grazia è la grazia di Dio, cioè Gesù, la presenza di Gesù era sopra tutti loro. Vai avanti. Infatti non vi era alcun, guardate la prima chiesa, non c'era alcun bisognoso. Non c'era alcun bisognoso, non perché tutti avevano i conti correnti stracolmi di beni, ma perché tutti coloro che possedevano poteri o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute. Vai avanti. E lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. E nessuno era nel bisogno e nessuno viveva nella dimenticanza e nessuno era privo del cibo e nessuno viveva ai margini della società. Questa era la prima chiesa, questa era la prima chiesa, il culto all'antica, quello che vi fa sorridere se io lo canto, perché io so di essere stonato. Però è questo, la musica di quel canto sembra un po', dai, quelle vecchie, sembra il tamburello, non è fatto di sottofondi musicali, non ti fa venire la lacrima, ma dobbiamo comprendere quello che è nello spirito di quel canto. E quel canto mi parla di potenza, e quel canto mi parla della grazia di Gesù Cristo, e quel canto mi fa vedere la potenza dello Spirito Santo sparsa nella Chiesa. Quel canto mi fa vedere il fuoco che scende dal cielo. Capite cos'è la prima Chiesa? Capite cos'è la Chiesa di Gesù Cristo? È cosa ben diversa da quella che è la religiosità. Ecco perché Gesù non ama i religiosi. Gesù non ama la religione. Gesù è venuto a fondare e a portare il suo regno su questa terra. Il suo regno è fatto di potenza. Poi disse, capitolo 12, versetto 22, poi disse ai suoi discepoli, perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita. C'è qualcuno che è in ansia per la sua vita? Per la vita di qualcun altro sei in ansia? Si alzano le mani. Dice, non siate in ansietà. Hai accettato Gesù? Credi in Gesù? Hai fatto di Gesù il tuo Signore e Salvatore? E perché sei in ansia della tua vita? Cosa mangeremo? Cosa berremo? Di cosa ci vestiremo? Non siete in ansietà, dice. Io sono per voi. Io vi amo di un amore immenso. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete più degli uccelli del cielo. E chi di voi può con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un solo cubito? Se dunque non potete fare neppure ciò che è minimo, perché siete in ansietà per il resto? Perché siamo in ansietà per il resto? Con la tua ansietà risolvi qualcosa, sai? Lucia, risolviamo qualcosa con l'ansia. Cosa Maria? Si risolve qualcosa con l'ansia? Parte di cervello con l'ansia, ecco. Ma non è che risolve niente, peggiori la situazione. A me se mi piglia l'ansia, ci sono molti che gli fa bene, io dico, Signore, se mi deve venire l'ansia, che sia un'ansia che non mi faccia mangiare, così. Perché a me, se mi piglia l'ansia, c'è il frigorifero mio che grida, chiede per favore, ti fermi un attimo, perché lo apro e lo chiudo e lo apro. Non va bene. Non è questo. Non si risolve. E poi quando mi arrendo, perché mi rendo conto di stare, che sto facendo solamente del male alla mia vita, mi butto ai piedi del Signore, mi metto con la Bibbia davanti e inizio a pregare. E in quel momento mi passa tutto. Non senti fame, non senti sonno, non senti ansie, non senti preoccupazioni, non hai paure, niente, niente. Perché? Perché sei in presenza del Signore. Perché? Perché il Signore ti parla. Perché? Perché il Signore consola. Perché? Perché il Signore manda via ogni spirito di paura. Se dunque non potete fare neppure ciò che è minimo, perché siete in ansietà per il resto? Osservate come crescono i gigli, essi non lavorano e non filano, eppure vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più rivestirà voi, o gente di poca fede? Inoltre, non cercate che cosa mangerete o che cosa berrete, e non state in ansia, perché le genti del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Dice, la spesa è aumentata. Non possiamo più comprare nulla, non si può mangiare, moriremo di fame. Infatti vi sto vedendo che vi state sciupando tutto quanto. Fratelli, a noi non mancherà mai nulla, io ci credo. Io ci credo. Io ve l'ho testimoniato e ve lo testimonio ancora. Durante il Covid io non lavoravo perché avevo la gamba rotta. Quindi il mio stipendio era arrivato a modello base. Sapete il modello base delle macchine? Quelle non ho nemmeno niente. Mia moglie, che lavora in una ditta privata, l'hanno messa in cassa integrazione e pigliava ogni 3 mesi, forse pigliava 300 euro. Eppure riuscivamo a vivere come prima e non ci mancava nulla. E io gli dicevo, dopo un poco me ne sono reso conto, perché tu fai le cose nella normalità, dici, ma vabbè, facciamo, andiamo. Però vedevi che il conto non si prosciugava, quindi c'era qualcosa di strano. Dici, chissà quanto rimane. Dice, niente. E allora che significa? Che succede? Succede che Dio interviene. Succede che Dio interviene. Succede che Dio interviene. Dio è intervenuto. E non è intervenuto perché sono raccomandato, ma noi. Molti dicono che io sono raccomandato. Io non sono raccomandato. E che magari metto fede in queste parole. Credo in queste parole. E quando viene la paura, le mando via nel nome di Gesù Cristo. Quando viene l'ansietà che non mi fa stare, non mi fa dormire, la mando via nel nome di Gesù Cristo. Perché anch'io certe notti non sono riuscito a dormire. E quando hanno chiuso tutto, che la gente si gridava e piangeva, anch'io ho avuto paura. Ma ho chiuso la porta del mio studio, mi sono buttato a terra e ho iniziato a pregare. E la mia preghiera non era per me. La mia preghiera era per questa chiesa, per voi, per i fratelli, le sorelle, per quelli che stavano male, perché sapevo che ognuno di voi ha dei problemi, ha delle difficoltà. Dico, Signore, come si fa? E il Signore ha messo pace nella mia vita. E se ha messo pace nella mia vita, so che Dio ha provveduto a ognuno di voi. So che Dio ha provveduto a ognuno di voi. E se l'ha fatto ieri, non lo può fare oggi. Se l'ha fatto nel 2020, chi è che ha visto nel 2023 la mano di Dio nella propria famiglia? Nel proprio lavoro? Nella propria casa? Nella propria vita? Se l'ha fatto per me, l'ha fatto per voi che avete alzato la mano, e l'ha fatto quest'anno, lo farà anche l'anno prossimo. Dio lo ha fatto. Dio lo farà. Palme, si sta sudando. Non posso accendere un altro condizionatore che si muore. Sentite freddo voi? Misurati la febbre perché stai male. Lei ha freddo, cioè mia. Se ti metti le magliette sono per l'estate. E servono i maglioni, non le magliette. Gloria a Gesù Cristo. Io vorrei fare stare qua, da questo lato lo sapete che fa caldo. Mamma mia, si muore. Io accenderei il ventilatore. Fratelli, io so che vi faccio ridere, interrompo ogni tanto perché vedo movimenti strani, tipo mia moglie. Però io spero che voi abbiate compreso quello che vi sto dicendo. Io ieri ho fatto una preghiera e ho detto, Signore, spargi il tuo sangue sulle nostre famiglie. In Esodo, adesso non ricordo il capitolo, Dio disse a Mosè, fai un sacrificio e tutte le famiglie facciano questo sacrificio, cioè un agnello, e il sangue di quell'agnello sia messo sulle architravi delle vostre porte e sugli stipiti, affinché quando passerà il distruttore vada oltre, veda il sangue e vada oltre. Oggi c'è un distruttore che sta passando e gli uomini di questo mondo ci hanno fatto pensare che il distruttore si chiamava Covid-19 o qualche altra cosa, ma il distruttore vero che sta colpendo tutti ha un altro nome ed è tumore, cancro. Quello sta toccando tutti ed è silenzioso. E la Chiesa deve avere paura? Il cristiano deve temere questo? O deve invocare il sangue di Gesù? E io da ieri sera che dico, Signore, metti il tuo sangue sugli stipiti e sull'architrave della mia casa, che il distruttore passi oltre e che se questo sangue sia messo sulle gli stipiti e gli architravi delle case di tutti i fratelli, di tutte le sorelle. E che il distruttore passi oltre. Io invoco il sangue di Gesù Cristo. C'è potenza nel nome di Gesù Cristo. E quel sangue oggi, come ieri, è potente. Oggi, come ieri, è potente. Dici, ma parli proprio tu che tuo papà è morto con un tumore? Sì, parlo proprio io. Certo, se quel male toccherà la mia vita, io dico, Signore, voglio essere pronto per incontrarmi con te. Se Dio lo permetterà, chi sono io per fermare la mano di Dio? Ma io so che Dio ci porterà fino al suo ritorno. Ci credo? Io non vi voglio rattristare, vi devo fare rendere conto di quello che c'è. Se no la mia predica sarebbe, leggiamo il Salmo, ecco, abbiamo letto gli Evangeli, torniamo a casa e dimentichiamoci di tutto, tanto è tutto bello, è tutto giallo, è tutto rosso, è tutto verde, c'è l'arcobaleno, che bello. Ma i problemi ci stanno nelle famiglie, no? È vero o no? Ci stanno circostanze negative, ci stanno circostanze economiche, circostanze di salute, ci stanno dappertutto. È vero o no? Ma il cristiano come deve reagire? Con la fede. Dobbiamo rivestirci dell'armatura di Gesù e andare avanti. Gesù, quando vide che il tempo era giunto per lui, invece di arretrarsi e di andarsene lontano da Gerusalemme, guardò verso Gerusalemme e puntò Gerusalemme. Dice, là è la mia guerra e io andrò proprio là. Se eravamo noi, dice, guarda, aspetta, facciamo un giro, andiamo di questo lato. Dov'è Gerusalemme? Di là? Io vado di qua. Quando Israele vide Gerico e le sue mura e vide i giganti, che fece Israele? Dice, non è per noi, non andiamo lì, che se andiamo lì moriamo. Dice, non è per voi. E allora girate intorno. Ma quando affrontarono Gerico, per come era la volontà di Dio, chi è che ha vinto? Le mura, i giganti, i soldati, chi è che ha vinto? Ha vinto il popolo di Dio. Buona cosa è, dice in un passo, buona cosa è attendere in silenzio la salvezza dell'Eterno. Che significa? Che non devo parlare? No, significa che ci sono momenti in cui dobbiamo stare in silenzio, senza lamentarci. Le lamentazioni non le dobbiamo fare. Ma poi ci sarà il momento in cui gridare, perché quando io grido, nel momento che Dio dice di gridare, e grido con la potenza dello Spirito Santo, le mura crolleranno e la vittoria è tua. In qualsiasi circostanza. Oggi ci stanno tante, ripeto, tante circostanze che vogliono affliggere la vita dei cristiani. Ma tu cosa devi guardare? Le circostanze o la parola di Dio? Di chi ti devi fidare? C'è una verità che ti renderà liberi. E quella verità ha un nome, si chiama Gesù Cristo. E noi ci dobbiamo fidare di quella verità. E di quella parola che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, starò con te fino alla fine dei tempi. E i tempi stanno finendo. E io dico: finché il Signore mi darà un respiro, io voglio dare gloria al nome di Gesù Cristo, con la mia voce, con la mia vita. Io oggi, mentre ero al lavoro, ho avuto un combattimento brutto. È venuto il mio dirigente, al quale io gli parlo di Gesù e tutto quanto, ma oggi avevo uno spirito brutto. E lei non riusciva a guardare, di solito mi guarda, mi saluta, sorride. Oggi parlava con tutti tranne che con me. Perché c'era uno spirito, c'era una lotta. E io la sentivo. E me ne sono andato, c'è il mio ufficetto, bello, me ne sono andato là dentro, mi sono chiuso là. E avete visto, durante l'ora di lavoro ho mandato un messaggio della parola di Dio. Dice: che faccio? Non lavoro oggi. Stavo con una mano su un computer, con la mano sull'altro computer. Staccare un attimo dal lavoro e di leggere la Bibbia. Ecco a che serve oggi, grazie a Dio, il telefonino, che serve magari il computer, il portatile, che ti puoi leggere la Bibbia sul computer. Ma appena potete, leggetela qua. Ecco, questa è una bella Bibbia. Questa è consumata. Gloria a Gesù Cristo. A me piace che quando vedo i ragazzi di oggi, si mettono sugli scalini e piangono. Stanno lì a piangere. Tu dici: forse la mamma oggi non gli ha dato il latte con i biscotti e sta piangendo. Forse. Ma piango perché oggi il ragazzo, quello che gli volevo, non mi ha guardato. Signore. No, non ve lo dico, non sto guardando a loro. Ero davanti alla questura, sono 2 giorni che porto il dirigente. E i ragazzi, non so le scuole che fanno, sempre in assemblea stanno, Gilbe. Sempre in assemblea stanno. Cioè, sono sempre le stesse 2 ragazze, sedute là, si guardano, occhi negli occhi, e piangono. Non so, ho detto, ma... cioè, mi preoccupo. È successo qualcosa. E tu le vedi che sono più piccole di... Non mi guardare male, però. Ah, perché tu ti rispecchi, perché sei una di quelle che piange, ho capito. Sono più piccole di lei addirittura. E tu te ne accorgi che sono più piccole, ragazze. Dici: perché le prendi in giro, che le offendi queste? No, io non le offendo. Ma dico: ci sono cose ben più importanti. Ed è inutile che guardi a quelle circostanze. Ecco, loro piangono per un presunto cuore rotto che quando saranno grandi nemmeno se lo ricorderanno. Ma non era meglio andare ai piedi del Signore e dire: Signore, ma quel ragazzo è per me? Vi sto parlando di una cosa futile come il ragazzo. O quella ragazza è per me? Devo fare un altro tipo di preghiera io. Perché l'ho fatta pure quella preghiera. Io sono andato davanti al Signore. Quando si è trattata di mia moglie, quando l'ho vista, io non volevo sbagliare. E ho gridato a Dio: Dio, Signore, se non è per me, caccialo. Però non era una preghiera convinta, secondo me. Ma non era una preghiera convinta. Il Signore dice: sì, tu mi dici caccialo, però con il cuore veramente dici tienila. Devo essere più convinto, Francesco. Devo essere più deciso. Andare ai piedi di Gesù. Andare ai piedi di Gesù. Vedete come il Signore prepara questa chiesa? Ecco che i culti non sono fatti tanto per fare. E le prediche non sono scritte, ma è lo Spirito Santo che scrive. Il Signore ha preparato questa Chiesa. E nel corso di questo tempo ci ha detto: pregate, tornate a pregare. Che la Chiesa torni alla preghiera. State pregando a casa? Dice: abbiamo fatto le richieste di preghiera, ancora non sono partite, partiranno da dicembre. O le facciamo partire dal primo di gennaio, dai primi di gennaio. Vogliamo farle partire dai primi di gennaio, quelle preghiere? O volete che partino subito? Le risposte. Ah, buono. Non so, no, non ho capito io. Ma c'è qualcuno qua? Non c'è nessuno. È meglio subito. Allora, dai primi di dicembre partiranno le preghiere. Ora parlerò con gli anziani, decideremo in base alle famiglie chi dovrà andare. Va bene? Le deciderò io. E non vi lamentate. Ma chi verrà da voi, accettatelo come se fosse Gesù in persona. Non perché è Gesù, come se fosse Gesù in persona. E vedrete che riceverete, se voi iniziate con questo piede, vedrete che il Signore vi benedirà. Mi capite quello che sto dicendo? Ed è importante, ripeto, che la Chiesa torni a pregare, anche qui durante i culti, quando c'è il momento della preghiera, è importante che voi alzate la vostra voce e pregate. È importante che voi alziate la vostra voce e preghiate. Non vi dovete vergognare del vicino. Dici: chissà cosa dirà, se siamo una famiglia. Ci credi che sia una famiglia o no? Ma ti senti una famiglia o no? Guarda il fratello accanto, la sorella accanto, ma la senti parte della tua famiglia, sì o no? Io vi sento tutti parte della mia famiglia. Io vi sento tutti parte della mia famiglia. Io con Giusy non è che io e Giusy siamo fratelli di sangue. Giù, suo fratello è là, lo vedi, Christian, quello lì. Però quel bambino è mio nipote. Giacomo non è mio fratello di sangue terreno, ma io, Giuse e Giacomo siamo fratelli del sangue di Gesù Cristo. E quel bambino non è mio nipote, è mio fratello. È strano, è tutto strano nel regno di Dio, però lui è così, è così. E quel bambino mi appartiene. E la famiglia di Giacomo e Giusy mi appartiene, anche se io non sono il loro padre, non sono la loro mamma, per carità, se no qua le mamme mi mangiano. Scherzo. Però io li sento, parte mia, se non li vedo, li vedo tristi o vedo che stanno male, io soffro. Se io vedo che Asia si allontana dal Signore, soffro. Se io vedo che Daniela fa la menefreghista, soffro. Maria Rita. Signore, ti amo. E tu non ti devi sottovalutare. Perché sei preziosa al suo cuore. Mi hai capito? Gloria a Gesù Cristo. E così anche gli altri fratelli che sono a Catania, Nuccia, Carmela, Nunzio, Maria, Agata, Graziella, Maria Catena, Gabriele. Dico, se me ne dimentico qualcuno... sono perdonato, non mi fanno arrivare, non mi fanno superare lo stretto, vabbè, ci manda Emanuele, faccio come a Giobbe, mando davanti a Giacobbe, mando davanti i cammelli. O i cari di Lecco, i cari a Cosenza, preghiamo per la mamma di Maria Lucia, che la liberi, perché il diavolo vuole affliggerli, per finché si allontanino dal Signore. Come Maria Lucia si è battezzata, è successo. Preghiamo, preghiamo per Pietro, per Isa, preghiamo per queste famiglie, preghiamo per quelle anime nuove che si stanno avvicinando. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli. Non vi dimenticate di pregare per Francesco, per Franco Staropoli, per Cosma. Preghiamo per Antonio Romeo, il marito di Caterina, del CAF. Preghiamo per Beatrice, la figlia di Rosalba, per Rosalba stessa. Preghiamo per le anime che sono allontanate, Maria Mancuso, per Giovanna che non la vediamo da tempo. Preghiamo. Preghiamo per Giulia che sta attraversando questo periodo di prova. Preghiamo, preghiamo per tutte le anime, preghiamo per il marito di nostra sorella, per Giovanni affinché ritorni, che conosca il Signore e si innamori di Gesù. Preghiamo per Cristiana che deve partorire, che il Signore veramente benedica quel parto. Preghiamo. Abbiamo tanto per cui pregare. Non vi dimenticate i fratelli, non vi dimenticate le sorelle, non vi dimenticate. Avete una giornata di 24 ore, trovate il tempo per dedicarvi al Signore e il Signore vi benedirà, il Signore ci benedirà. La preghiera è importante, l'ufficio della preghiera è importante, la preghiera accende il fuoco. Quando voi seminate, tu mi hai detto che hai parlato a una persona, quel nome, come si chiama? Domenico, preghiamo per Domenico. Lui ha seminato la parola, ma bisogna pregare affinché lo Spirito Santo annaffi e che cresca qualcosa. Noi parliamo di Gesù, ma poi lasciamo lì, se vuole venire, viene. Per carità, certo, se vuole venire, viene. Ma noi dobbiamo pregare. Signore, tocca quella vita. Tocca quella vita, perché un giorno qualcuno ha pregato per te, ricordo. Qualcuno ha pregato per te. Qualcuno ha pregato per te. Manuel, qualcuno ha pregato per te. Ma non solo io, eh. Questo è l'essere cristiano, questa è la Chiesa. Ci alziamo in piedi. La Chiesa ha bisogno di tornare al primo amore. Chiesa di Efeso, torna al primo amore. Chiesa di Laodicea, aveva dimenticato il primo amore ed era scesa al compromesso, era scesa alla religiosità, aveva accettato una religiosità che l'aveva fatta diventare tiepida. Le chiese religiose sono chiese tiepide, ma la Chiesa di Gesù Cristo è un fuoco ardente, è un fuoco che si vede a distanza, perché non è un fuoco naturale, è un fuoco che proviene dal cielo. Noi non dobbiamo attirare le anime con sistemi carnali, perché se le attireremo con sistemi carnali avremo anime carnali. Ma quando vengono attirate dal fuoco dello Spirito Santo, quel fuoco le trasformerà. Come un giorno siamo stato trasformato io, come un giorno sei stato trasformato tu, come un giorno è stato trasformato mio padre, saremo trasformati. Io ho ancora bisogno di essere trasformato. Io dico, Signore, voglio ancora di quel fuoco. Desidero quel fuoco. Desidero il fuoco dello Spirito Santo nella mia vita. Io lo desidero. Se desidero il fuoco, non devo andarmi a mettere sotto l'acqua. Perché se mi bagno, il fuoco non accende. Ma se voglio il fuoco, dice, In un passo della Bibbia dice: ah, se qualcuno avesse chiuso le porte, se qualcuno avesse chiuso le porte, a chi devo chiudere le porte? Al mondo, alle concupiscenze di questo mondo. Ah, se qualcuno avesse chiuso quelle porte, il fuoco sarebbe rimasto acceso. Il fuoco sarebbe rimasto acceso. E noi come Chiesa di Gesù Cristo vogliamo chiudere le porte al mondo. Non vogliamo bere nessun calice di stordimento. Non vogliamo essere ubriachi, vogliamo essere sobri. Vogliamo guardare con gli occhi dello Spirito le cose come avvengono e dire: Signore, fammi vedere quello che vuoi fare. Fammi comprendere ciò che stai facendo. Non voglio essere sciocco. Non voglio essere ubriacato da questo mondo. Non voglio che sorgano in me paure, ansie, ma voglio fidarmi della tua parola, voglio fidarmi di te, Signore, perché tu sei la verità, tu sei la verità, e la verità ancora oggi ha un nome, e il suo nome è Gesù Cristo. Alleluia.